21 e 2 minuti primi, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa, quella che sta per iniziare è Le Dita nella Presa, trasmissione di approfondimento tecnologico che una domenica ogni due da quest'ora vi delizia. La frequenza su cui siete sintonizzati sono gli 87.9 MHz, ascoltabili da Roma e provincia, ma ci potete ascoltare anche dal sito ondarossa.info. Sul sito trovate, oltre allo streaming, tutti i podcast che produciamo, quelli di questa trasmissione e naturalmente anche tanti altri. Altri contatti importanti da non dimenticare: 06 49 17 50 è il numero per chiamarci, eventualmente anche per andare in diretta. Ondarossa@ondarossa.info, le mail della radio. Le dita nella presa, @ondarossa.info, le mail per questa trasmissione. Un appello importante è sempre quello a sostenere questa radio che vive libera ma non certo senza costi, vive libera dai finanziamenti di partiti e di pubblicità, ma proprio per questo ha bisogno del vostro sostegno. Tutti i modi per farlo li trovate sul sito cliccando su Sostieni, ma quello che ci piace di più è sempre quello di incontrarci di persona alle iniziative qui in radio, o domani potrete farlo anche a Rebibbia, all'incrocio tra via Bartolongo e via Maglietti, perché come da tanti anni c'è il presidio sotto il carcere, per dire che odiamo questo carcere, che vogliamo insieme alla fine dell'anno anche auspicare la fine delle galere. Appuntamento dalle 11, poi come sempre si va al Pratone al femminile a fare un saluto, la rituale lenticchiata. Nella puntata di oggi intendiamo proseguire quello di cui abbiamo iniziato a parlare già due settimane fa, un tema che ci accompagnerà per parecchio tempo, il tema della materialità del digitale, così ci siamo sentiti di chiamarlo, di dargli quindi anche una cornice che vuole provare a guardare quanto consuma, quanto inquina e quindi quanto è davvero poco verde tutta questa tecnologia digitale, che invece ogni tanto ci viene presentata come la soluzione ad ogni problema, incluso anche quello ambientale. Nella puntata precedente abbiamo iniziato questa serie di puntate dando un po' di coordinate secondo noi importanti e centrandoci sul tema del design, nel senso che ci tenevamo molto a sottolineare, ma tuttora è importante, che il design è comunque una scelta ideologica, cioè che gli oggetti, anche se si parla di green, sono fondamentalmente nella loro progettazione, hanno dentro una visione del mondo, e una visione del mondo che tipicamente è la ricerca del massimo profitto. Questo è quello che il capitalismo mette in pratica costantemente, e quindi in questo senso vanno viste le scelte di design. L'elettronica nello specifico, se questo è vero per qualsiasi cosa, no? Anche una sedia o un'automobile, l'elettronica è capitalismo che ci sentiremmo di definire di frontiera.
Sì, nello specifico per quanto riguarda il capitalismo, diciamo, di frontiera, che riguarda tutto quello che è l'innovazione tecnologica. Ora, noi oggi lo applichiamo all'elettronica, però vale anche per esempio per le nanotecnologie o biotecnologie. È quel mondo in cui vengono prodotti dei beni o dei servizi nuovi sui quali non ci sono regolamentazioni, perché non esistono pregressi, diciamo, e la società e la cultura non hanno sviluppato anticorpi nei confronti di eventuali danni e malefatte che vengono poi in conseguenza della produzione di questi beni. Quindi si tratta di un campo dove è una specie di verde prateria ad ovest quando si colonizzavano le Americhe, appunto, dove non c'era nessuno sceriffo che venisse a controllare chi si appropriava delle terre, per fare una metafora.
Eh sì, se no, il neoliberismo comunque ha anche delle parti di regolamentazione, no? Ogni tanto, anche se non vorrebbe, nell'elettronica come anche in qualche altro settore ne ha di meno, e quindi può fare massimi scempi, massimi profitti. E abbiamo anche
presentando quello che avviene, diciamo mascherato, perché mentre magari quelli che sono i risultati a lungo termine, ad esempio, che so, di una tecnologia che in un'altra epoca era considerata pulita, come le centrali nucleari, e magari all'inizio, quando sono state proposte, nessuno badava a quello che poi si sarebbe fatto con i rifiuti, che so, 60 anni fa. Negli anni poi ci si è resi conto che comunque i contro di questa tecnologia sono innumerevoli, e quindi appunto l'opinione pubblica è più, come dire, agli anticorpi per difendersi da questa cultura.
Eh sì, infatti, più che mancare, no, magari gli strumenti tecnici per capire una cosa, perché chi lo voleva capire lo capiva anche a suo tempo, nell'esempio delle centrali nucleari, ma per tante altre cose, si tratta della diffusione di alcune analisi largamente nella società. Abbiamo anche provato a sottolineare alcune scelte di design che erano emblematiche sia di una certa più o meno ideologia, e che anche particolarmente problematiche dal punto di vista ambientale e non solo, e che erano miniaturizzazione, potenza e basso costo. E
ognuna di queste tre caratteristiche, che poi riguardano l'elettronica di consumo di cui parliamo attualmente, ossia i computer e i telefonini nello specifico, comporta delle conseguenze dannose. La miniaturizzazione, per esempio, implica fragilità e breve durata degli oggetti, per esempio l'utilizzo di colle al posto di viti, il che rende più difficile la riparabilità degli oggetti e la severabilità dei materiali ai fini del riciclo, quindi di conseguenza inquinamento. L'obsolescenza, la potenza implica per esempio l'obsolescenza dei prodotti, perché la rincorsa alla potenza dell'apparato significa rendere in modo, diciamo, indiretto, indurre l'obsolescenza degli altri prodotti che sono presenti, e non c'è bisogno di ottimizzare il software perché le cose vengono risolte, diciamo, con la capacità di calcolo del computer.
E su considerazioni simili per quanto riguarda il basso costo sono, penso, ancora più evidenti. È chiaro che se ne vogliamo produrre ogni cosa al costo minore, tutte quelle, no, che sono cosiddette esternalità, cioè i diritti delle persone che hanno costruito questo oggetto, che hanno estratto il materiale, l'usare un tipo di materiale che è migliore dal punto di vista ambientale, tutte queste considerazioni evidentemente finiscono all'ultimo posto, perché se vogliamo il massimo risparmio, massima potenza e minimo ingombro, chiaramente i nostri obiettivi sono altri. Questa è stata la puntata di, insomma, questo è anche altro naturalmente, se non l'avete sentita vi invitiamo a farlo, la puntata di 2 settimane fa. In quella di oggi invece volevamo spostare l'attenzione sul tema proprio delle materie prime. Quindi, pur consapevoli che anche dopo aver estratto le materie c'è una fase di produzione, e sempre ricordando che c'è anche un rapporto tra i due che non è solo in un verso, cioè tu prima fai il progetto e poi estrai le materie, perché in realtà il progetto lo fai in base alle materie che ragionevolmente puoi estrarre.
E anche in base al costo delle materie che ragionevolmente puoi estrarre, perché comunque utilizzare questo o quell'altro minerale che magari in questo periodo storico può essere più facilmente estratto da una certa regione del pianeta particolarmente vessata è certamente conveniente rispetto ad utilizzare una cosa la cui invece produzione richiede appunto maggiori costi economici di tipo ambientale o sociale, ovvero devi stare più attento all'inquinamento o devi stare più attento a pagare i lavoratori.
Sì, sicuramente, quindi pur consapevoli che appunto c'è sempre una relazione tra questi aspetti che non si possono separare, però insomma, per cercare di dare una lettura un po' schematica, dividerlo in puntate, oggi ci concentreremo sull'aspetto delle materie prime, e quindi volevamo iniziare facendo la lista della spesa di cosa compone il peso di un portatile, per esempio.
Sì, allora prendiamo questo portatile. Questa è una ricerca della Commissione Europea, del Centro di Ricerca della Commissione Europea, che ha fatto una media dei pesi delle diverse componenti che si trovano dentro ai portatili comuni messi sul mercato per il consumo casalingo per il lavoro, e vediamo che abbiamo circa un 27% di plastiche, di polimeri plastici, tenendo sempre presente che i polimeri plastici dell'elettronica sono delle plastiche con delle sintesi piuttosto complesse e soprattutto cariche di additivi, ritardanti di fiamma e via discorrendo.
Quando parliamo delle plastiche nei portatili stiamo parlando principalmente della scocca.
Sì, stiamo parlando della scocca e mettiamo della parte del cavo attorno, della plastica attorno al cavo del mouse o del mouse, certo, o cose del genere, e siamo sul 27% del peso della macchina. Poi abbiamo i circuiti stampati. I circuiti stampati sono le famose le schede madri, le RAM, quegli oggetti che vediamo dentro il computer, tipicamente verdi con i filini dentro, e sono composti in buona parte da fibra di vetro e resina, che è la parte, diciamo, che fa la struttura, e poi da rame e poi tutti i componentini che stanno sopra, che però rientrano in altre categorie. E
questa idea che hai tu, che le persone guardano dentro i computer, è molto romantica, mi trovo molto d'accordo, non so quanto è davvero diffusa nel
mondo. Allora cercate una scheda madre su internet e vedete l'immagine, così saprete che è quella cosa verde con dei filini che passano dentro, è molto comune. Siamo sul 17% più o meno del peso. Abbiamo la batteria, che è composta da varie chimiche di cui parleremo probabilmente in futuro, sul 14%, e arriviamo alle componenti metalliche, dove abbiamo molto importante il ferro per 12% e l'alluminio per 11%, le leghe di magnesio per un 9%, il rame per un 0,6% e una cosa aliena, che sono le terre rare, di cui parleremo in più in dettaglio dopo, che pesano solo il 0,1%, eppure nella storia che racconteremo oggi hanno un ruolo estremamente importante, perché sono rare, sono costose e sono uno degli elementi che rientrano nelle categorie più critiche di estrazione. E poi abbiamo altre cose che sono ovviamente lo schermo,
che è di vetro
principalmente, 8%, e poi rimanente 2% di altre cosette. Così abbiamo fatto più o meno la dimensione, quindi l'ordine di grandezza di quello che troviamo dentro un computer, come,
quindi diciamo, materie. Un chilo, ok, più sì, o meno, insomma, per schematizzare.
Sì,
questo però non sono le materie prime che sono state necessarie a costruirlo, questo è la scomposizione di quello, no, che potremmo fare se noi prendiamo il computer pezzo per pezzo, noi con calma lo smontiamo, dividiamo in queste percentuali. Non è però così le materie prime che sono state utilizzate per produrre.
Il processo produttivo.
No, ovviamente per produrre un computer quello che serve è sicuramente tanta energia. Serve tanta energia per trasportare i pezzi da dove vengono prodotti a dove vengono assemblati, ad esempio. Serve anche molta acqua, serve acqua ad esempio per far sì che i minerali vengano fuori dalle miniere, come vedremo tra poco. Serve acqua.
Se parliamo per capirci, un portatile potremmo schematizzarlo in 1500 litri di acqua.
Sì.
Ok?
Quindi per un portatile di un chilo.
Abbiamo
1500 litri d'acqua, che forse
che fanno una tonnellata e mezzo,
che usiamo mediamente in 6 mesi, un anno,
non ne ho idea,
però comunque è parecchia acqua,
dipende quanto ti lavi,
è circa parecchia, sì.
E quindi non c'era scritto su quell'articolo,
sì, ce l'ho il totale, l'energia non ce l'ho scritta, quindi schematizziamo tanto in tanta, mentre nel materiale c'ho il conto preciso, sempre tra virgolette, si stima, diciamo, che un portatile lo possiamo contare in quasi 2 tonnellate di materiali necessari, ok? Questo è un po' un conto grande, indistinto, chiaramente ci dice poco, perché non è che tutti i materiali sono uguali, però per capirci che quel chilo non è proprio solo un chilo.
Certo. Sì, e quello che è sorprendente, che ci dovremmo render conto, è che queste 2 tonnellate di materiali in qualche modo erano all'interno del pianeta Terra la maggior parte delle volte, cioè tolta l'acqua e il resto dei metalli e sicuramente del petrolio era all'interno, è stato estratto in qualche modo, è stato estratto con dei costi sociali e ambientali affatto rilevanti, che noi abbiamo tranquillamente compresso in 300 euro di portatile.
Sì, per fare anche un paragone, unità di misura, allora stiamo parlando di un portatile che pesa 2 kg, per il quale servono 2000 kg di materiali, il rapporto è di 1000. Okay? Per le macchine, le automobili, si parla di circa 400, quindi cioè, nel senso...
Cioè del rapporto tra le materie prime necessarie e quelle che poi ti trovi in mano nell'oggetto.
Esatto. A parità, diciamo, di peso, il computer è lo strumento, il telefonino anche, più vorace in termini di risorse tra la produzione, l'oggetto e poi anche i rifiuti, di cui parleremo in un'altra puntata.
Sì, mi sembra hai fatto una giusta postilla anche per ricordare, se magari prima mi era sfuggito, di dire che comunque noi stiamo parlando di elettronica digitale, quindi non parliamo né di automobili né di abitazioni e nemmeno di stufette, ma parliamo di cose digitali, cose che hanno la computazione digitale come caratteristica. Ecco, una cosa che volevo dire prima di uno stacco musicale era che su questa scomposizione di materiali noi in realtà non approfondiremo tanto i materiali più importanti e piano piano scusate, i materiali più presenti in chilogrammi all'interno di un computer, e pian piano chiariremo, speriamo, perché.
E sì, sarà sbalorditivo capire, e magari ne parleremo appunto un po' di più dopo lo stacco musicale, capire che è proprio quello, diciamo, che ha più impatto della moderna tecnologia, insomma, non che ha più impatto perché il resto del petrolio o dell'acqua che consumiamo non sia altrettanto importante, ma per il fatto che esistono dei materiali che sono proprio queste terre rare e altri due che andremo a nominare tra poco, e che sono, vabbè, lo diciamo subito, almeno vi informate durante la canzone se non vi piace, e sono il tantalio e il neobio. E questi due altri materiali sono presenti in una regione molto piccola del pianeta Terra, o forse sono presenti in più regioni ma solo da una parte si possono estrarre, e sono quelli che poi sono in qualche modo irrinunciabili all'interno della scocca del nostro computer, e per quanto poi occupino solo una minuscola percentuale del suo peso, però sono quelli fondamentali affinché questa industria vada avanti.
E allora, questi sono il teatro degli orrori con A Sangue Freddo.
Assassini, vigliacchi in divisa, generazioni intere.
Fermiamoci su Le dita nella presa a parlare della materialità del digitale, in particolare oggi a parlare di quelle che sono le materie prime che compongono gli strumenti tecnologici che utilizziamo quotidianamente, in particolare smartphone, tablet, computer e così via. E quello che diciamo prima di passare a uno stacco musicale è che il nostro computer è composto di una gran quantità di materiali, cioè proprio guardando sulla tavola degli elementi, che sono 92, e forse una trentina sono presenti all'interno del nostro computer, quindi comunque è abbastanza vasta. E molti di questi elementi in realtà sono relativamente comuni sul pianeta Terra, cioè insomma si possono trovare in molte aree del pianeta, e si possono anche tirare fuori con delle tecniche ormai non troppo criminali per l'ambiente o per le popolazioni che vivono in quei luoghi. E ci sono però altri materiali, ad esempio, per dire un esempio di queste, sono sicuramente il ferro, che credo che ad oggi le miniere di ferro siano particolari, cioè insomma siano una realtà consolidata, e forse ce ne saranno ancora anche in Europa. E
non lo so, ma sicuramente il ferro è anche un materiale molto riutilizzabile, torneremo su questo.
E la plastica, quindi la plastica comunque sì, è un prodotto su cui sicuramente c'è molto da dire, perché è forse uno dei problemi più grandi della nostra epoca, in cui comunque stiamo inquinando tutto quello che c'è da inquinare con delle microfibre di plastica, e ci sono state ricerche fino all'altro ieri che ti dicono che le microfibre di plastica sono anche nell'acqua che beviamo, quindi sicuramente la presenza o comunque il vasto consumo di plastica è un problema. Però in qualche modo abbiamo pensato che nell'approfondire questa trasmissione cercavamo di focalizzarci su quelle che sono le specificità dei componenti che sono all'interno della tecnologia.
Nel senso che per esempio è vero, abbiamo detto la plastica è il materiale più presente nei computer, ma e in parte questa plastica può anche essere molto inquinante. Il mito del il riciclaggio della plastica non è proprio una cosa così semplice come a volte ce lo raccontano, cioè non funziona, tu prendi un portatile, ne squagli la plastica e rifai la plastica di un altro portatile,
soprattutto per le plastiche dei device tecnologici, che sono non infiammabili, che hanno delle particolari caratteristiche, così.
Ma diciamo che se uno volesse, e questo chiaramente è contro il principio del profitto, ma se uno volesse fare un portatile più riciclabile con materiali migliori anche da questo punto di vista, potrebbe farne la scocca in alluminio, un materiale il cui quindi riutilizzo è molto migliore, o comunque no, potrebbe trovare molti escamotaggi. Insomma, l'uso della plastica non voglio dire che è un problema risolvibile in un batter d'occhio, evidentemente è uno dei grossi problemi della società, come dicevi tu, però è un problema non intrinseco al fatto della parte digitale, e siccome comunque no, la nostra trasmissione cerca di approfondire degli aspetti magari più specifici, più che quelli ambientali in generale, allora volevamo concentrarci invece su quelle cose senza le quali un computer non è un computer. Un computer, se non fa dei calcoli, non è un computer. E allora al riguardo ci interessano molti materiali con cui sono fatti proprio le componenti elettroniche, le componenti irrinunciabili, che poi i materiali con cui sono fatti siano proprio irrinunciabili, cercheremo di vederlo dopo. Ecco, uno di questi materiali, il più famoso, è senz'altro il silicio.
Sì, sicuramente. Ma il silicio con cui si compone la maggior parte poi dei circuiti logici, perché è un particolare semiconduttore che ha delle capacità di comportarsi quando stimolato dalla corrente elettrica in un modo piuttosto che in un altro, e quindi viene utilizzato ampiamente all'interno dei circuiti.
Non molto raro, e diciamo sul silicio non spenderemo altre parole per oggi. Invece un materiale ben meno conosciuto è il tantallio.
Con un L. Tantalio.
Tantalio. Ah, vedi, è tutto oggi che parliamo del tantallio, io ancora non avevo capito.
Il tantalio invece è un elemento che noi abbiamo dovuto un pochettino studiare per preparare questa trasmissione, perché eravamo indecisi fino all'ultimo se il tantalio faceva parte o meno delle terre rare, e sembra che no. E in particolare il tantalio è un metallo che sta nel bel mezzo della tavola degli elementi, insomma, senza entrare troppo nel dettaglio.
Anche perché oggi ci manca il chimico.
Anche perché oggi ci manca il chimico, quindi siamo un po' sprovveduti. E comunque è un metallo che ha delle particolari proprietà chimico-fisiche, e in particolare che è possibile scaldare ad altissima temperatura senza che si deformi o si corroda se esposto se esposto a dei liquidi, ad esempio a degli acidi. Quindi è particolarmente comodo da inserire, ad esempio, cioè insomma, senza prima di arrivare alla tecnologia, è particolarmente comodo da utilizzare in chimica. Se per esempio vuoi squagliare qualche altro metallo, fai una bella bacinella di tantalio e poi dentro ci metti l'altro metallo da sciogliere ad alta temperatura, insomma, per una cosa così. In elettronica lo si usa particolarmente perché conserva queste proprietà, diciamo, chimico-fisiche, anche quando viene fatte a striscioline sottili. E una volta fatto a striscioline sottili, lo si può ad esempio porre in due lastre parallele e formare quello che si chiama un condensatore, che è una cosa che permette il passaggio di, insomma, senza entrare nel dettaglio, una cosa che è particolarmente utile all'interno di un circuito, è uno dei componenti fondamentali dei circuiti elettrici.
Sì, infatti i circuiti elettrici, nemmeno elettronici, il condensatore è proprio uno dei componenti base, no? Se qualcuno poi magari ha studiato le basi della fisica, anche in generale all'ultimo anno del liceo ci si potrebbe arrivare, queste cose qui, insomma, si studiano, è uno dei componenti molto semplici. E uno dice, vabbè, ma quindi perché fare i condensatori è una roba altamente inquinante? Ma dipende, in generale non tanto.
In generale un condensatore, insomma, l'abbiamo visto magari a Meeting, forse qualche volta l'abbiamo raccontato, i condensatori vengono bene anche con due latte della caldaia e con un pezzo di legno messo a metà. Il problema...
O una bottiglia d'acqua.
Il problema delle latte, della caldaia o della bottiglia d'acqua è che comunque hanno una certa dimensione. E se noi pensiamo che all'interno del nostro cellulare ci sono migliaia, forse centinaia di migliaia di questi elementi circuitali, dobbiamo renderci conto che è importante farli piccoli, questi elementi.
Non solo è importante farli piccoli, è importante che da piccoli possano, vabbè, a parte avere alcune caratteristiche elettriche di un certo livello, ma prima abbiamo parlato del fatto del calore, che poteva sembrare così, le prime tre righe lette da Wikipedia, però invece è un dettaglio importante, nel senso che se uno deve fare un oggetto che è in grado di reggere un certo calore, una soluzione semplice è farlo più grande, no? Cioè, se tu hai una cosa che scalda, allora tu questa cosa, quello che fai è che la metti in un ambiente ampio, no? Se tu vuoi far raffreddare la pentola, no? Come il riso, tu lo allarghi il riso. È un trucco molto semplice, è comunque efficace quando tu non puoi cambiare il materiale del riso che vuoi mangiare, no? Oppure così come la stufetta con cui scaldi il bagno, non ci devi poggiare l'asciugamano sopra, altrimenti qual è il problema? È che quel calore poi gli si accumula. Questo quindi, se tu hai a disposizione, no, lo spazio e puoi allargarti, il problema dello smaltimento del calore è un problema che puoi gestire meglio. Il problema del calore è un problema che aumenta quando vuoi miniaturizzare. Cioè, se tu produci 10 watt, pensate che un essere umano consuma 100 watt e in genere il vostro letto non si squaglia. Se però invece tu produci 5 watt, ma li produci in una dimensione molto piccola, potresti pure squagliare magari la plastica, no? Per esempio, o
certo,
altri componenti.
Comunque sappiamo tutti che il nostro cellulare, quando lo teniamo in mano per un po', si scalda, e dobbiamo immaginare che quello che si scalda è solo il risultato del calore che si sta propagando dall'interno, ad esempio da dove sta avvenendo il calcolo nel processore. Quindi questi componenti devono essere particolarmente resistenti e devono funzionare bene anche sotto pressione, cioè sotto questi sforzi termici o di miniaturizzazione. Quindi capite da voi che questi elementi, che hanno delle proprietà molto particolari e che non sono in qualche modo sostituibili in maniera banale da altri elementi sulla tavola periodica, insomma, non è che si prende, diciamo, ah vabbè, ma usiamone un altro, perché questi elementi sono 92 e comunque ognuno ha le sue proprietà chimico-fisiche particolari. Quindi il tantalio, così come ad esempio il neodimio, che è invece ottimo per fare i magneti, magari l'abbiamo sentito tutti, i magneti in neodimio sono quelli particolarmente efficaci, o le terre rare, che sono degli altri particolari elementi, quelli, per capirci, sulla tavola periodica, quelli che vengono nelle strisce in basso nella tavola periodica,
quelli che sembra che in prima fila non c'entravano,
e allora li hanno messi
in galleria
fondo. Allora, tutti questi elementi appunto, che sono anche abbastanza pesanti, quindi non è che si trovano insomma, bisognerebbe fare un minimo di idea di come nasce un metallo, ma in brevissimo, un metallo nasce nelle stelle, le stelle poi esplodono, si formano i pianeti e le cose vanno a galla quando il pianeta è ancora tutto fuso, e quindi le cose che sono più leggere vanno più a galla e le cose più pesanti rimangono giù. Quindi i metalli, questi qua più pesanti, che sono anche quelli un po' più fighi, pazzesca sta cosa, sono generalmente difficili da trovare, e in particolare li si trova in, ad esempio, nel tantalio. La maggior parte del tantalio presente nel mondo si trova, guarda caso, in Congo, e all'interno di un minerale che si chiama coltan, che è un nome commerciale, mi sembra di capire.
Sì, coltan è semplicemente, chiaramente non nessun materiale, nessun elemento si trova in, o meglio, in generale i materiali non si trovano in purezza nel mondo, così come anche il ferro del resto, non è che proprio trovi una barra di ferro, no, fatta a tondino, e tu le trovi in, all'interno di minerali da cui poi li estrai. E così il tantalio si trova in vari minerali, di cui il principale è il coltan, che lo ce l'ha in una certa purezza. Coltan è un nome informale che viene dato a questo minerale, che è ricco di columbite e tantalite, che è a sua volta un minerale da cui poi tiri fuori sto tantalio.
Io, prima di arrivare al netto di questo, del prossimo passaggio della puntata, in cui sarà proprio cercare di raccontare la storia del coltan e quello che c'è dietro la diciamo l'appropriazione e l'estrazione di questo minerale, semplicemente lancio una moneta per le prossime puntate, che comunque anche le altre terre rare hanno tutta una loro storia. E guarda caso la Cina è diventata negli ultimi anni uno dei l'unico, il 97% della produzione di queste terre rare, dell'estrazione, sta in mano alla Cina, quindi c'è tutta una dinamica economica, anche tecnologica, sicuramente molto interessante. Forse ne parleremo in altre puntate, però ecco, appunto, ci vogliamo concentrare in questa puntata sul coltan e sul tantalio, perché è un elemento fondamentale soprattutto per la tecnologia.
E sotto per la tecnologia miniaturizzata.
E infatti il 50% di questo prodotto viene utilizzato ogni anno per applicazioni, per robe mobile.
Sì, in pratica il tantalio serve, non dico solo, ma quasi solo, per fare i cellulari. La storia del tantalio, come dicevamo, è legata a quella del Congo, anche se non si trova proprio solo in Congo, e dopo vedremo perché però invece lo andiamo a pescare proprio da lì. E allora, per parlare brevemente della situazione, vi do contente un puntatore, ovvero un riferimento alla puntata di novembre di Mezzetes, in cui si parlava della situazione in Congo, del regime che c'è adesso e delle elezioni. In realtà quella puntata dice una inaccuratezza, ma non poteva fare diversamente, parlava delle elezioni che da svolgere il 23 dicembre, in realtà poi sono state posticipate a oggi, quindi oggi ci sono delle elezioni in Congo. Ma ti va di darci prima un quadro del Congo e dell'intervista che andremo a fare?
Allora, tutta questa storia di cui stiamo parlando ci porta appunto in Congo, dove c'è una lunga storia molto rappresentativa, poi di altre vicende minerarie, di materie prime industriali, che si concentra praticamente in modo estremo in quello che è successo in Congo. In Congo abbiamo una storia abbastanza lunga che non andremo a raccontare nel dettaglio, ma che comunque va un po' introdotta. Negli anni 90 c'è stata la guerra in Ruanda, che poi ha portato dei combattenti, e la guerra in Congo, sto facendo una versione molto succinta, spero fedele comunque, che ha implicato un conflitto sul quale si è innestato in quel momento la crescita del fabbisogno di coltan. E in quel momento, proprio in quel periodo storico, fine anni 90, inizio anni 2000, c'erano delle milizie in quella zona e c'era il bisogno di coltan. Quindi semplicemente le milizie si finanziavano vendendo il coltan.
Sì, nel 95 la produzione di coltan inizia ad avere una grande impennata che la porterà a triplicare la produzione nel giro di pochi anni.
Esatto, e questa cosa ha portato... allora nella fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000 muore Mobutu, il dittatore dell'epoca, e viene sostituito prima da Joseph Kabila, poi da Laurent Kabila, che è il figlio, e arriviamo molto velocemente a una situazione di conflitto continuo in quella zona, dove stiamo parlando di 5 milioni di morti. Legati in buona parte anche a questa questione delle estrazioni minerarie, la più grande guerra dopo la seconda guerra mondiale, tanto per intenderci, per numero di persone. Arriviamo ad oggi, il 30 dicembre, ci sono le elezioni in Congo, che sono legate a questa situazione, anche che sono ovviamente fortemente impattate dalla questione della fabbisogno di coltan, del coltan economico, dell'ingerenza dei paesi vicini anche su queste situazioni. E abbiamo intervistato una persona che si chiama John Mpalitsa, che è un signore oramai, prima ragazzo, insomma, stavo per chiamarlo ragazzo, ma alla mia età, che vive in Italia da una buona decina di anni dopo essere fuggito negli anni nel 91 dal Congo, e che da 10 anni marcia per sensibilizzare la popolazione in Italia e nel mondo e le istituzioni su queste cose proprio di cui stiamo parlando, quindi la drammatica povertà, situazione di guerra permanente e come dire, guerra mineraria che si svolge in Congo.
Gli abbiamo fatto un paio di domande, ecco l'intervista. E la prima domanda che abbiamo è quella, se ti va, di raccontarci più o meno in breve, quindi schematicamente, qual è il rapporto che c'è tra la dittatura e l'estrazione, nel caso specifico del Congo, ma anche se immagino che sono spesso dei casi ricorrenti, se c'è un rapporto quindi mutuo tra questi due, se la cosa invece magari è in un verso diverso, ovvero se
la cosa è cosa?
Tra estrazione e dittatura, ovvero se la dittatura favorisce l'estrazione ma è anche magari sostenuta da essa, e come si schematizza più o meno questo questo rapporto.
Ok, sì, penso proprio che ci sia una relazione stretta tra la dittatura o comunque l'assenza di uno Stato di diritto e l'estrazione illegale dei minerali. In particolare all'est del Congo ci sono almeno un centinaio di gruppi ribelli riconducibili ai paesi vicini, ma in qualche modo che operano tranquillamente in silenzio, con il silenzio e quasi la complicità del regime di Kabila, del sistema dittatoriale che ormai da 18 anni ha trasformato il Congo in un inferno, un paese che è definito in sostanza un paradiso terrestre, che però la gente vive un inferno. Ci sono rapporti internazionali, l'ultimo di Bloomberg, che dimostrano che il clan della famiglia Kabila è proprietario di almeno una settantina di compagnie che comunque in qualche modo controllano l'estrazione dei minerali, o direttamente o indirettamente sono proprietari di concessioni che poi vendono a prezzi irrisori a organizzazioni, a multinazionali straniere. Se in Congo ci fosse, in Congo ma non soltanto il Congo, qualunque paese che ha tanti minerali o petrolio, energia, se ci fosse in Congo un governo, uno stato di diritto, uno stato organizzato, è chiaro che tutto ciò che succede in questo paese, quindi gente che è costretta a diventare minatori, oppure i bambini che vanno che sono costretti a lavorare perché orfani, perché costretti dalle milizie, tutto ciò non succederebbe, perché uno stato di diritto, un governo democratico, un governo che ha ancora la propria popolazione, penserebbe prima a questo popolo, penserebbe a trovare i mezzi perché questa gente, questi bambini vadano a scuola, perché ci siano le infrastrutture, mentre al contrario notiamo che succede tutt'altra cosa. Direi che sì, confermo che almeno per quanto riguarda la Repubblica Democratica del Congo, c'è una stretta relazione tra questa dittatura che c'è, che speriamo finisca presto, e l'estrazione illegale, soprattutto la compravendita illegale di questi minerali qua.
Ecco, sulla compravendita illegale, mi senti?
Sì, ci sono.
Ok. Sulla compravendita illegale, mi sembra che hai detto che la vendita viene poi fatta a prezzi irrisori, cioè il fatto che si estragga in condizioni del lavoro che veramente non si riesce nemmeno a chiamare lavoro, fa sì che il prezzo di fatto del coltan, o meglio poi no, delle materie prime, dei minerali, degli elementi che dal coltan si estraggono, sia estremamente basso. Allora la domanda che ti volevo fare esce un pochino fuori dal Congo, però penso che magari potevi saperne di più. Ovvero, ci siamo chiesti, i materiali è vero che non sono distribuiti ugualmente dappertutto, quindi sono dei posti che effettivamente sono più ricchi di materie prime preziose, il che però non vuol dire che il coltan o altri minerali che comunque sono ricchi del tantallio, che tanto è interessante per produrre i computer, che questo materiale sia soltanto in Congo. Ecco, allora tu sai se ci sono altre situazioni in cui questi materiali sarebbero presenti, ma è più conveniente economicamente estrarli a prezzo stracciato dal Congo, il che implica naturalmente la guerra e lo sfruttamento?
Allora, ci sono tantissime altre situazioni, altri posti nel mondo. Chiaramente basta fare una ricerca su internet e si vedrà che il coltan c'è si trova in tanti paesi, in Colombia, in Australia. Per quanto riguarda quest'ultimo paese, l'Australia, insomma, andare ad estrarre questo minerale prezioso lì, intanto, visto che ci sarebbe rispetto dei diritti umani, è chiaro che lì costerà di più, perché se si rispettano i diritti è chiaro che bisogna pensare al fatto che non ci siano bambini a lavorare, non ci siano orfani a lavorare, non ci siano donne in condizioni da essere sfruttate, soprattutto anche le persone adulte, quelle che accettano di andare a lavorare, lavorino in condizioni accettabili, condizioni umane. Ecco, il coltan, devo dire che non è soltanto in Congo, si parla di più di 50%, c'è chi va fino all'80%, almeno in quel momento che hanno fatto queste statistiche lì, però presumo io, però non sono l'unico a pensarlo, che ce ne sia in tanti altri paesi, c'è anche nel Brasile, insomma penso forse anche in paesi asiatici ci sarà sicuramente, così come ci sono anche altre terre rare. Il problema è che bisogna andare dove si può controllare tutto ciò, dove si può controllare la popolazione, dove si può creare facilmente, si possono creare conflitti. Perché questi minerali di solito, questi estratti in Congo oppure in zone di guerra, sono chiamati minerali di conflitto. È più facile, l'abbiamo visto anche per l'energia, è più facile fare la guerra in Siria e poi vedere l'ISIS che esporta praticamente il petrolio tramite la Turchia e poi questo petrolio dove finisce in Europa. Quindi purtroppo il coltan si preferisce andarlo a prendere in Congo, perché appunto c'è questa guerra che va avanti, ha fatto milioni di vittime, milioni di donne che hanno subito violenza come arma di guerra, ci sono migliaia di bambini che lavorano come schiavi, non soltanto il coltan ma anche il cobalto che serve per le batterie delle macchine elettriche ad esempio.
Ecco, questa è l'intervista che gli abbiamo fatto. Qualche precisazione, una è che ho spesso parlato del Congo, ma in realtà parliamo della Repubblica Democratica del Congo, l'ex Zaire per capirci, e l'altra adesso me la sono dimenticata, però allora no, invece vi ricordo, ecco, sul tema delle batterie elettriche vi segnalo un articolo, un redazionale, ecco, fatto dalla radio ormai abbastanza mesi fa, ma lo trovate chiaramente sul sito. L'articolo si chiama "Ma l'auto elettrica è davvero così pulita?", in cui si parla in generale del tema dell'uso dell'elettricità come forma di energia e un po' anche del tema della produzione di batterie, che è un tema che riguarda anche il digitale, ma chiaramente non solo. Direi che su questo possiamo mettere uno stacco musicale e proseguire dopo. Dopo il teatro degli orrori è arrivato il momento nenioso, ma scusate, la tentazione di mettere After the Gold Rush di Neil Young era irresistibile.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the song that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head, and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie.
Proseguiamo la nostra trasmissione sulla materia di là della scienza. Abbiamo appena ascoltato l'intervista che del digitale, scusate, ho inventato. Abbiamo appena ascoltato l'intervista.
No, abbiamo appena ascoltato una canzone.
Vabbè, prima che sentissimo la canzone, che comunque i nostri ascoltatori erano presenti con noi, prima della canzone di Neil Young abbiamo ascoltato un'intervista fatta a un attivista italo-congolese che ci ha raccontato quelli che sono poi i drammi sociali e anche le implicazioni sociopolitiche che l'estrazione del coltan ha nella sua terra, la Repubblica Democratica del Congo. E così, detto tra noi, forse non abbiamo altro da aggiungere rispetto a quella che è l'estrazione del coltan, forse solo da sostanziare il fatto che effettivamente nel resto del mondo c'è molto altro coltan.
Sì, lo diceva in maniera ipotetica e chiaramente poi uno, finché non lo estrae, non è che lo sa davvero quanto ce n'è o quanto è estraibile, ma comunque è abbastanza chiaro che, come del resto era anche immaginabile, che non è che sta proprio solo là.
No, certo, bisogna rimarcare i numeri che abbiamo, i pochi numeri che abbiamo citato prima. Il coltan, le terre rare i materiali rari nei computer portatili, dall'analisi che abbiamo visto prima, rappresentano il 0,1% della massa, diciamo, di un computer, e sono una concausa molto importante di una guerra nel quale ci sono morte fino adesso almeno 5 milioni di persone. È una guerra che è tuttora in corso. Sì. Mettiamo molto in chiaro, le elezioni che si stanno svolgendo oggi in Congo non sono risolutive, non sono una certezza di arrivare a un futuro fra virgolette migliore, come lo auspicava anche John prima. La situazione è drammatica, è stato vietato il voto in alcune zone del paese, ci sono vari rischi di brogli molto elevati, quindi questa cosa probabilmente durerà nei prossimi anni.
Sì, anche perché come dire, John si sbilanciava di più sul fatto che se rientra in uno stato democratico garantirebbe cose diverse. Io su questo mi sbilancerei meno. Del resto però è sicuro invece che uno stato del genere esista proprio in funzione dello sfruttamento minerario. Ecco, questo è senz'altro una certezza. Io volevo aggiungere qualche numero sulla produzione di tantalio e anche su quella di oro, che vedremo tra poco. Il tantalio ha una produzione annua che gira intorno a un po' più di 1000 tonnellate.
Sì, 1200 tonnellate, una cosa del genere.
Sì, ha avuto un picco un po' più alto qualche anno fa, in cui raggiungeva quasi le 1500, ma fino agli anni 90 la produzione era un po' più bassa, o meglio, era meno della metà, perché non arrivava alle 500 tonnellate. Quindi comunque non una produzione, cioè anche negli anni 70 la produzione non è che era zero, ed è arrivata a 1500 tutta quanta nel 2000, però comunque l'incremento è notevole. L'uso del tantalio, questo l'avevamo già detto, è prevalentemente elettronico.
Sì, per la miniaturizzazione. Secondo me la cosa interessante che abbiamo trovato andando a cercare un pochettino, facendo ricerche su internet, neanche troppo difficili, comunque cercando di mettere insieme i pezzi di questo puzzle, è che su un sito ufficiale che è Investing News, quindi immagino che sia un sito di qualche compagnia di commercio o comunque qualcuno che fa da aiuti, perché ecco, sulla pagina destra mi trovo tutti i numeri della borsa che salgono e che scendono, quindi immagino che siamo
ora sei profilato come un ricco investitore d'oro.
Esatto, e la cosa veramente sorprendente, e che forse anticipa un po' un tema che vorremmo affrontare a fine di questa trasmissione, è il fatto che il maggior produttore al mondo quest'anno di tantalio è un paese che in realtà di coltan ce n'ha veramente poco, è il Ruanda. Che
il Ruanda confina con la Repubblica Democratica del Congo nell'angolo che diciamo è nord-est per il Congo.
Sì, e come raccontavamo all'inizio, diciamo, della parte in cui abbiamo iniziato a parlare del Congo, la guerra in Congo nasce proprio dalla guerra in Ruanda, quando a seguito del genocidio prima una fazione, poi la successiva fazione per inseguirla, entrano in Congo e di fatto hanno occupato buona parte dalle zone del Kivu, perché nel nord-est del Congo si chiama Kivu, e hanno diverse persone legate al potere ruandese, tra cui direttamente o indirettamente anche Kabila, hanno occupato i posti di potere del Congo. Quindi si parla di guerra mondiale africana quando si parla dell'insieme di queste guerre assieme, che vede coinvolto tutti i vicini in un modo più o meno diretto nelle vicende proprio legate alla storia mineraria.
E quindi ecco un po' il punto è il fatto che comunque questo paese che è il Ruanda ne produce una quantità che sono 400 tonnellate e che diciamo è molto simpatica, insomma simpatica si fa veramente per dire, comunque direi impressionante il fatto che questo tantalio si sa, anche questo sito lo dice chiaramente, è un tantalio che viene dalla Repubblica Dominicana del Congo, dalla Repubblica Democratica del Congo, e che tuttavia viene assegnato al Ruanda perché, essendo il Ruanda non in guerra, nel qual caso varie compagnie vogliono fare acquisti etici di questo materiale, di questo minerale, del tantalio, e possono dirlo che l'hanno comprato in Ruanda, che è un paese non in guerra, e quindi dire che il loro tantalio non è sporco del sangue dei lavoratori africani.
Così. E la coscienza l'abbiamo lavata con un trucco molto semplice. Visto che parlavamo delle cifre della produzione, io mi sposterei sul tema dell'oro, su cui tanto c'è da dire, iniziando appunto con un'altra statistica abbastanza semplice. Dicevamo circa 1200 tonnellate è la produzione di tantalio annuale, quella di oro è 3500 tipo nell'ultimo anno tonnellate, quindi una produzione più o meno del triplo. Della produzione di oro una quota significativa è dell'elettronica, ma comunque minoritaria. Il 9% dell'oro prodotto è usato per l'elettronica, la grande maggioranza è usata per gioielleria e per monete o comunque come investimento, no? Proprio l'oro come accumulazione. Quindi quando parliamo dell'oro, come insomma è anche senso comune, non parliamo di un materiale prettamente legato all'industria dell'elettronica, ma nemmeno di un materiale in cui è trascurabile però l'uso che l'elettronica fa dell'oro, e parliamo anche di un materiale che non so se qualcuno magari pensa all'estrazione dell'oro come la Fazio Paperone nel Klondike, non funziona proprio così. L'estrazione dell'oro è in realtà anch'essa un processo piuttosto impattante.
Eh sì, infatti diciamo, preso da un sito che si chiama Amazon Hide, quindi spostiamoci di continente, sicuramente l'oro verrà estratto anche in Africa. Io purtroppo non sono molto preparato su questo, su quali sono le zone, ma sicuramente verrà estratto anche in Africa, e diciamo che ora ci spostiamo in Congo, tra l'altro nella Repubblica Democratica del Congo, e spostiamoci in una zona del mondo che sicuramente è altrettanto sotto attacco quanto la popolazione del Centrafrica, e è una zona che diciamo è stata particolarmente sotto attenzione negli ultimi mesi perché è anche al centro delle mire economiche del neopresidente del Brasile Bolsonaro, e questa zona è proprio l'Amazzonia. E l'Amazzonia è una delle più vaste foreste del pianeta, e molti la chiamano anche il polmone verde del pianeta perché è sicuramente molto importante a livello proprio di atmosfera mondiale, e il ciclo dell'ossigeno e dell'anidride carbonica che va avanti nella foresta pluviale amazzonica, e è anche una delle zone diciamo più incontaminate del pianeta, e è proprio ai piedi delle Ande. E proprio questa caratteristica, una caratteristica che è stata anche detta la maledizione delle materie prime, ovvero il fatto che ci sono dei territori che proprio per essere ricchi di materie prime sono poi più vessati dal colonialismo dei paesi che invece magari queste materie prime non ce l'hanno ma ne hanno bisogno per le proprie aziende. E quindi l'Amazzonia è alle pendici delle Ande, e per secoli, forse per millenni, decine di millenni, i fiumi hanno scorso giù dalle Ande trasportando detriti di oro e altri materiali preziosi. E quindi diciamo che i territori proprio alle pendici delle Ande sono dei territori ricchissimi in oro. Io, se mi permettete, lo dico soprattutto ai miei due compagni qua davanti, leggerei un pezzettino di un sito che si chiama Amazon Aid Foundation, è una fondazione credo statunitense o almeno internazionale che si occupa di fare diversi progetti relativi proprio alla salvaguardia dell'Amazzonia, una fondazione che così a occhio e croce mi sembra anche abbastanza onesta, e che ha in un piccolo paragrafo riassumeva quelle che sono le fasi necessarie per l'estrazione dell'oro. Siccome ovviamente ogni miniera mina un materiale diverso, ciascun processo ha le sue differenze. Tuttavia crediamo che questo meccanismo qua che io sto per leggere sia abbastanza insomma trasversale a tutte quelle che sono le prime fasi di estrazione di una miniera. Ovvero, dopo aver localizzato i depositi, i minatori abbattono le foreste della zona per accedere al suolo. Quindi distruggono l'habitat delle piante e degli animali della foresta pluviale, e il deflusso di questo processo, quindi ad esempio che so la segatura, il fatto che abbiano utilizzato dei particolari macchinari per devastare tutti i vari alberi che ci sono o così via, finisce nelle acque e finisce nelle acque e colpisce negativamente le specie acquatiche. Dopo che gli alberi sono stati abbattuti, i minatori bruciano gli alberi e in un processo che rilascia grandi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, tanto che la deforestazione e la combustione di alberi è la fonte del 30% delle emissioni di anidride carbonica in tutto il mondo. Durante le operazioni di estrazione su scala industriale vengono anche introdotte attrezzature pesanti, ad esempio delle ruspe, dei camion, dei furgoni, cose che servono a liberare l'area o a spostare il terreno che servirà poi per gli scavi. Quindi gli autocarri con cassone ribaltabile sono pieni di sporcizia provenienti dalle sponde del fiume, che viene poi fatta cadere in una grande chiusa. Quindi i tubi sono usati per filtrare il terreno e separare le piccole particelle d'oro dalle rocce e dall'argilla. La chiusa che viene fatta ad esempio nei corsi d'acqua che poi trasportano questi detriti a valle, si comporta come un setaccio che viene poi usato per rompere i pezzi più grandi di argilla e trasporta i pezzi più piccoli di terra verso una serie di estuoie dove i lavoratori sono in attesa. E in questo caso non se ne parla, io insomma l'avrei introdotto tra poco, ma forse è il caso di affrontarlo sto tema, il fatto che questa cosa di setacciare le pepite d'oro è una cosa abbastanza che avveniva appunto nel Klondike. Ad oggi si fa molto prima con inondando di acido il detrito che è rimasto, così che l'acido possa squagliare tutto ciò che non è oro e che quello che rimane poi invece sono i pezzi di metallo che vengono a galla
sopra al setaccio. Sotto al setaccio rimane un mare di acido, più o meno.
E in particolare per fare questo si utilizza il mercurio, e il mercurio viene posto in un involucro e sotto una fiamma ossidrica viene riscaldato, lasciando così una pepita d'oro purificata. Quindi il mercurio che fa? Si ciba tutto il resto del detrito che è rimasto intorno all'oro dopo il lavaggio con l'acido e lascia la pepita pulita che noi possiamo vendere, ad esempio, insomma non noi, ma chi la produce la può vendere sul mercato dell'oro per gioielli o per quello che vuole.
Sì, e quindi diciamo, prima l'acido con cui, cioè la deforestazione massiccia, l'acido con cui, no, più o meno setacci, grandi quantità di mercurio e vari derivati del mercurio che inevitabilmente finiscono nel terreno, ok? Quindi diciamo in ultima istanza anche nelle falde acquifere. E direi questi sono gli impatti principali, schematizzando almeno un po', dell'estrazione dell'oro, che come vedete quindi è un'estrazione piuttosto complessa. Che cosa possiamo dire per quanto riguarda l'oro? Possiamo dire che è vero che ne avevamo detto che l'oro solo tra virgolette al 10% è utilizzato per l'elettronica, mentre il grosso del suo uso è diverso. Però è vero anche che questo uso è in crescita. È vero anche che, ma adesso mi sono perso un attimo il sito, magari ce l'hai tu davanti, io adesso non lo trovo, che vari di questi siti mostrano come tra le varie componenti, come dire, tra le motivazioni per cui si richiede oro, quella che è più in aumento è proprio quella elettronica, e questo a volte viene motivato proprio con la maggiore diffusione di oggetti elettronici nella vita di tutti i giorni, il cosiddetto anche Internet of Things, di cui oggi in realtà non ho parlato, avevo iniziato dicendo parleremo di, per capirci, computer, quindi portatili, computer fissi e smartphone, in realtà anche l'internet delle cose, ovvero sia il proliferare di oggetti piccoli, semplici, ma dotati di elettronica, tipo una lampadina controllabile con un'app che c'ha il wifi o cose del genere, che anche questo internet delle cose è in grado di cambiare il trend di consumo di oro in maniera significativa, e questo ci dovrebbe far pensare.
Sì, in particolare, se volete più o meno il numero, si tratta che l'elettronica negli anni 80 consumava circa il... scusate, non la leggo chiaramente, circa 2 milioni di onze, che sarebbero 2 milioni di grammi.
No,
scusa, sono ce l'avevo qua, ce l'ho là. Sono 28 per 2 milioni di grammi, quindi sono
ma non ce l'hai un convertitore?
Sono, vabbè,
56,
sì, 56. Sono 56 milioni di grammi all'anno,
cioè 56 tonnellate.
Grazie. e ad oggi invece ne consuma 20 per 28 per...
quindi un fattore 10 da 2 sì. a 20
e quindi comunque nell'arco di meno di 20 anni
è decuplicato letteralmente il consumo di oro per motivazioni elettroniche,
mentre ad esempio quello della gioielleria,
questo dicevi 20 anni fa
nel 93
quindi 25 anni fa,
Quindi, okay.
Quindi comunque nell'era del personal computer siamo, un personal computer molto meno diffuso di adesso, ma non siamo andati nel 50 per fare questo uso.
E sì, e quindi diciamo che soprattutto diciamo la cosa che a me colpisce è il fatto che questi paesi che comunque in qualche modo si accingono a rispondere all'aumentata richiesta di questi metalli sul mercato mondiale, sono proprio quei paesi che appunto hanno per loro fortuna dal mio punto di vista, ma evidentemente anche da loro, ancora molte risorse in qualche modo incontaminate che possono invece sfruttare a mano bassa e senza particolare cura, cioè in particolare per quello che riguarda il Brasile, proprio il fatto che l'Amazzonia contenga tutti questi metalli e vuol dire che nei prossimi anni, ma già questo avveniva qualche anno fa, c'era un articolo su una riserva detta della Renca che è stata smantellata, 47.000 chilometri quadri di riserva naturale che è stata smantellata e data in pasto alle miniere, e questo qua sicuramente sotto un governo come Bolsonaro aumenterà in maniera tragica nei prossimi anni.
Sì, ricordiamoci anche che naturalmente, no, magari è banale dirlo, ma conviene spenderci due parole in più. Non è che funziona che uno l'oro lo estrae a prescindere e poi già che c'è allora lo uso. Evidentemente l'oro lo si estrae in funzione anche della domanda attesa. La domanda attesa fa il prezzo più o meno, e in base al prezzo alcuni siti di alcune miniere diventano convenienti oppure no. E quindi ci sta che quando i prezzi salgono abbastanza aprono più miniere che prima non c'erano, ok? Quindi perché altrimenti sembra sempre che il nostro consumo è irrilevante sul fatto che abbia aperto oppure no una miniera.
Sì, su questo tra l'altro qua stiamo parlando praticamente della produzione marginale di oro. Le miniere che si aprono in più non sono qualunque miniera, sono le miniere che prima non era interessante aprire, perché non accettabile, non economicamente interessante, soggetto a delle, per esempio, situazioni di contestazione sociale o politica o dei costi ambientali maggiori. Più sale il prezzo dell'oro, più in proporzione diminuisce il valore dell'esternalità, che sia sociale o ambientale.
Certo. Allora io direi che con questo ci prendiamo un altro stacco musicale. Questi sono i Boards of Canada.
Allora.
torniamo in onda e dopo aver parlato di quanto è pesante socialmente oltre che ambientalmente il tantalio e poi anche di quanto è pesante l'estrazione dell'oro, volevamo tornare un po' facendo un passo indietro cercando di anticipare una obiezione che si potrebbe fare, cioè che l'estrazione delle materie in effetti potrebbe essere molto problematica, però magari allora si può fare di più sul riciclaggio o su magari anche no, sul riutilizzo dei componenti e così via, ma soprattutto sul riciclaggio delle materie, visto che oggi parlavamo di materie prime. E la verità è che al momento ci sembra che questo non si possa fare, cioè che il riciclaggio del tantalio per rifare i condensatori grosso modo non funziona.
Sì, allora ovviamente il riciclaggio funziona per delle cose che non sono critiche, o piuttosto quelle cose non sono critiche perché tanto vengono riciclate. Prima si parlava dei ferrosi o dell'alluminio, sono dei materiali che hanno un buon risultato nell'industria del riciclaggio, vale la pena riciclarli, è economico. In un impianto di riciclaggio prendere il ferro, basta far passare una calamita gigante sul materiale tritato e si è preso il ferro, e poi per purificare il ferro, diciamo, si usa l'alto forno, viene un materiale più che accettabile per essere rimesso nel ciclo industriale. Nel caso del tantalio ho cercato a lungo aziende che facessero questo, delle tecnologie che facessero questo. Il tantalio, prima, come raccontava il compagno, stiamo parlando di un materiale che viene utilizzato per miniaturizzare e che quindi si trova in pezzi estremamente piccoli. Si tratta di film, fra virgolette, no? Delle dimensioni molto piccole, quindi già è difficile da prendere fisicamente. E il tantalio riciclato, in realtà sul mercato non ce n'è tanto, tant'è che un'azienda tra i vari ricercatori che ho fatto pubblicizza il fatto che lei sì acquista il tantaglio riciclato o da riciclo, perché gli interessa il tantaglio di cattiva qualità, il tantaglio non puro, perché lo utilizza per delle applicazioni diverse dall'elettronica miniaturizzata. Ma in tutti gli altri casi il grado di purezza è la prima qualità necessaria per la miniaturizzazione, e che quindi rende il tantaglio riciclato totalmente inutilizzabile per una seconda vita, diciamo, nell'elettronica.
Insomma, i computer vogliono tantalio e lo vogliono buono, non lo vogliono riciclato, e questo già è un grosso problema. Un'altra parentesi che volevamo aprire era nell'esempio faremo degli esempi che sono relativi all'estrazione dell'oro, ma che un po' vogliono dare la cornice di una cosa che ci sentiremo di chiamare un soluzionismo al problema dell'impatto ambientale. Cioè fermo restando che tutti questi impianti sono sempre molto molto inquinanti, chi vuole continuare a fare quei profitti in quella maniera, ma ha deciso che allora adesso faccio un piccolo tampone per inquinare un pochetto di meno, spesso si inventa delle soluzioni che spesso altrettanto spesso non risolvono proprio nulla.
Eh sì, in particolare diciamo quello, girando un pochettino sul web cercando proprio l'operazione di estrazione dell'oro in Amazzonia, viene fuori questo articolo scritto da qualcuno al MIT, quindi al Massachusetts Institute of Technology di Boston, insomma sti cervelloni, che loro sì che ce l'hanno la soluzione su come risolvere il problema delle miniere in Amazzonia.
È un importante studio americano.
Sì,
come amano titolare i nostri giornali. E cosa dice?
Su questo importante studio dicono che innanzitutto bisognerebbe, è molto bello perché usano il we would, quindi è tutto un bisognerebbe, si dovrebbe, potremmo, no? Si potrebbe distribuire dei GPS a tutte le ruspe, e così che queste poi quando vanno a ruspare fuori dall'AIA e vengono beccate con le mani in flagrante, e noi toc 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 le puniamo e gli diciamo
che non possono lasciare il GPS nel posto giusto, però vanno in quello sbagliato,
incollano sopra così, sicuramente. Ma la cosa interessante è che comunque questo gli dice che noi comunque controlleremo tutte le operazioni di mining legale, quindi cioè bellissimo, perché comunque sta roba si traveste poi in un meccanismo di controllo sui lavoratori, perché così ti controllano che effettivamente sei stato a spalà oro per 12 ore al giorno e non magari a fa la pausa a pranzo, ecco.
Certo.
E l'altra cosa è che potrebbero mettere dei minimi di contaminazione e quindi rinforzare questi standard e punire con delle multe chi non li rispetta. E questa cosa è sempre molto simpatica.
Questa è innovativa, eh?
Sì, questa è molto innovativa, perché comunque quando ci si rende conto che ad esempio sulla cosa del Brasile, della riserva Renca, quello che andrà a fare questa creazione di miniere andrà a distruggere l'habitat, diciamo, non l'habitat ma il territorio di vita, cioè quelle persone vivono a contatto con la natura, quasi che quello è davvero il loro habitat, perché trapiantate da lì e messe da un'altra parte magari non viverebbero bene,
cioè, e comunque è casa loro,
no? E quindi nel momento in cui tu vai a fare aprire miniere a casa di gente che vive nell'Amazzonia, però comunque metti delle multe che poi devi pagare se ti sei comportato male, che anche questa mi sembra molto affascinante. E poi dice che comunque cercheranno di far sì che verranno restaurate le condizioni dell'area dove c'era la miniera, ma loro ci tengono a sottolineare,
cioè tipo le falde poi le ripuliscono?
Esatto, loro ci tengono a sottolineare: noi non richiediamo che la terra sia completamente ristorata, non sarebbe possibile,
però almeno un prato inglese sopra,
almeno togliessero la monnezza che lasciano. E ecco,
cos'è l'orso yogi?
No, perché la cosa interessante è che loro danno per scontato che le persone che vanno a fare la miniera in un territorio, magari dopo che la miniera è esaurita, non è che si prendono cura di levare le cose della miniera, ma magari lasciano bella la pozza col mercurio, che così quella, se non l'ha fatto già, filtra nella falda acquifera e così via. Però, e qua veniamo alla parte veramente bella dello studio. Per veramente questo studio è affascinante, forse non lo metteremo il link perché ci vergogniamo, ma comunque il titolo dello studio, cioè il sito web dentro contiene final/solutions.
Sì, è chiaro, loro hanno delle soluzioni ottime.
E comunque ecco, diciamo, ti ripasso la palla, perché secondo me non so se l'hai letta bene.
Io l'ho letta bene, il che però non vuol dire che l'ho capita tutta, l'ho capito tanto alcune parti. Io ho capito soltanto la parte quella del fitodepurazione.
Esatto, la fitodepurazione, sì. Quella è veramente una chicca.
La tecnica fitodepurativa, no? Perché non so se è quella tecnica di usare delle piante per fare dei tipi di depurazione. Un tipo di depurazione che funziona piuttosto bene quando tu devi depurare cose organiche, e può cavarsela ancora un po' quando hai alcune cose non organiche, però poi non sono per niente un chimico, però entro certi limiti ce la puoi fare. Se tu devi gestire dei derivati del mercurio e vuoi evitare che questi finiscano nella falda, loro che dicono? Dicono che ci sono alcuni tipi di piante che tra l'altro in realtà l'abbiamo fatte, cioè sono degli organismi geneticamente modificati,
sì,
che noi potremmo
mettere PE9, questa pianta noi veramente
ok, che sembra, no, tipo il robot di Star Wars. Tu prendi una pianta OGM e la pianti in un posto che sempre comunque era casa il territorio tipico di altre popolazioni oltre che animali, e tu lì ci pianti questa cosa perché questa qui è fatta, l'abbiamo fatta apposta perché si assorbe un sacco di quella monnezza di derivato del mercurio che altrimenti sarebbe finita nelle falde. Dici: ah, ottimo, quindi in effetti quella cosa non finisce nelle falde, mi sembra molto buono. E dove finisce? Lo dicono: finisce nell'aria.
Aspetta, qua dicono: l'invenzione di questa pianta è geniale perché, a differenza della maggior parte delle piante che si usano per fare la fitodepurazione, in generale quello che succede è che queste piante accumulano grande quantità di sostanza tossica nella loro biomassa, e quindi poi non sai più che farne, perché una volta queste piante sono cresciute con tutto sto mercurio dentro, dici: che ci fai poi con queste piante? Cioè, sicuramente non è che ti riprendi il mercurio da là, perché comunque avrebbe dei costi esorbitanti di prendere il mercurio dalla biomassa, cioè parliamoci chiaro, non che non si possa fare, però
devi mandarci uno con la pala che si prende quelle piante e sa che quelle piante in realtà sono piene di mercurio.
Esatto,
questa è molta fatica. Allora invece, come potremmo fare?
Che cosa potremmo fare? Il bello di queste piante è che queste piante non sintetizzano il mercurio nella loro biomassa, ma lo trasformano.
e lo fanno tornare allo stato, non so se quello metallico, in un altro, in cui comunque è più volatile, e quindi va nell'atmosfera. E quindi il problema è risolto, non è più andato nella falda, perché ora è nell'atmosfera. Il problema con questo è la considerazione di quanto, queste sono parole testuali che traduco a braccio, della sicurezza di lasciare il mercurio metallico nell'aria. In particolare c'è preoccupazione che il vapore di mercurio nell'aria possa poi riprecipitare nell'acqua, cosa che a me sembra più o meno una certezza, da dove poi può entrare nella catena del cibo acquatico. Ok? Insomma, hanno avuto una grande idea, poi all'ultimo paragrafo si sono resi conto che se tu sposti mercurio per terra e lo tiri, no, come dice il proverbio, che se sputi per aria poi ti ricasca in testa, e questo avviene anche se sputi mercurio.
Però loro dicono there is some argument, cioè quindi ci sono comunque degli argomenti in ogni caso che il mercurio rilasciato in forma di vapore sarebbe insignificante sulla scala globale. Cioè noi comunque, se il problema lo diffondiamo altrove
e nebulizziamo tutto,
cioè comunque prima di passare tutto il pianeta Terra a mercurio comunque ce ne vorrà un po', quindi per esatto, il momento sì, a noi la nostra miniera è pulitissima.
Sì, sì, ecco, sì, quindi cioè come no, tipo fumare in luoghi chiusi è vietato, ma se il luogo chiuso è molto grande che farà mai, dai, se sto tipo no dentro a un cinema io fumo, quella è grande.
Quindi, ecco, io penso che noi abbiamo fatto un po' di ironia, che però veramente non ce ne sia molta, perché comunque qua no, stiamo parlando dell'avvelenamento sistematico del pianeta Terra, dell'avvelenamento delle popolazioni che vivono in quei territori, e tutto al fine di produrre insomma dei materiali che poi ci vengono proposti a noi in un mercato super consumistico in cui noi li comperiamo e li utilizziamo così abbastanza senza considerare di quello che poi costano la vita e l'habitat di persone sul pianeta.
E convinti che la carta distrugge l'Amazzonia, e invece loro a quanto pare per niente.
Ma in realtà di progetti, diciamo, di ricerca di questo tipo fatti da grandi istituti più o meno folli, diciamo, ce ne sono tantissimi. Questo è il campo, diciamo, della ricerca e innovazione nel campo dell'economia circolare, che verrà finanziato con miliardi e miliardi di soldi dalle istituzioni europee nel quadro dei progetti LIFE piuttosto che dei progetti Horizon, eccetera. Queste sono cose numerosi laboratori pubblici europei hanno fatto proposte di questo tipo, non vado a dettagliarle perché sono altrettanto demenziali. Io da questa cosa mi attacco però su un altro argomento attinente, che sono le strategie, le politiche di mitigazione del danno delle estrazioni minerarie. Ci sono varie strategie che vengono messe in atto da vari soggetti, che, perché non siamo solo noi a renderci conto ovviamente di questa situazione drammatica, e allora vengono proposte prima di tutto il divieto di, adesso ritorno sul caso del coltan perché lì ho trovato una documentazione più interessante. Negli Stati Uniti c'è il Dodd-Frank Act, che è una legge voluta da Obama che vieta di importare il coltan dal Congo, e nella OCSE c'è un'altra legge simile che vieta di utilizzare i cosiddetti minerali di guerra. Queste leggi, già come abbiamo visto prima nel discorso di Congo e Ruanda, vengono totalmente bypassate. Quindi questa soluzione, diciamo, del divieto sicuramente non funziona. Altro tipo di proposta di strategia per evitare che si utilizzi, che si finanzi la guerra, diciamo, nelle zone più povere del mondo, delle ONG, diciamo, mainstream, propongono la tracciabilità della materia prima, quindi di seguire l'intera catena della fornitura del signor Apple, Samsung, Lenovo, compagnia bella, fino al coltan. In questo caso anche abbiamo diversi punti di fallimento.
Il problema è proprio che quella filiera è fatta per non essere tracciata, cioè esatto, se tu la vuoi prendere quasi tutta quanta, che costa zero, dalla Repubblica Democratica del Congo, o lo fai uscire fuori, però no, a quel punto staresti ammettendo e vanificheresti il tutto, oppure da qualche parte ti inventi un passaggio.
Assolutamente, quindi questa è una soluzione, anche questa, che per gli stessi motivi di prima non funziona. Altro tipo di soluzione, qui entriamo nel mondo piuttosto delle istituzioni europee e americane, di proporre della, di sostituire i materiali, diciamo, come dire, chiacchierati o soggetti, quelli di cui abbiamo parlato oggi, con altri materiali. Ma no, non si fa. Non si fa perché se fosse stato economicamente interessante l'avevano già fatto. Per il resto, in questo campo c'è innovazione, ma nei prossimi anni probabilmente l'innovazione risolverà delle parti marginali di questi problemi. Nel frattempo le persone muoiono uguale, quindi non si va molto lontano.
Sì, la carità muove altre cose, ma no, il sentimento di carità può essere magari utile per comprare una roba, no, col bollino diverso, per farla magari la donazione a Natale, ma non funziona per far cambiare un meccanismo industriale, se qualcuno avesse questa anche speranza.
Assolutamente. E su questo ultimo argomento simile, diciamo, è il fair trade applicato al mondo dell'elettronica. Abbiamo già citato nell'ultima puntata l'esistenza della Fairphones, che è una società capitalistica che vuole fare il bene, quindi abbiamo un certo, una certa contraddizione in questa storia, che dichiara di prendere il suo coltan da delle miniere delle quali ha il controllo e sa che i lavoratori sono ben pagati e via discorrendo, ma anche lì è una goccia d'acqua nell'oceano e accompagnata da decine di altre criticità notevoli.
Sì, oltre al fatto che comunque, no, anche quella goccia d'acqua è comunque del tutto eterodiretta. Cioè, magari quelle persone preferivano la non devastazione del loro territorio e, boh, tipo, non lo so, fare quello che preferivano per sostenersi, coltivare, boh, allevare, no? Fare quello che credono, piuttosto che subire l'imposizione comunque del fatto che quella zona serve solamente per produrre computer. Alla
sì,
fine.
Sì, su questo nelle nostre ricerche abbiamo anche incontrato un termine, un neologismo, termine che abbiamo tradotto in italiano dall'inglese disdevelopment, disviluppo, che non è sottosviluppo o qualcosa del genere, ma è quel processo in cui un cambiamento sociale ed economico in un dato territorio peggiora le condizioni di quel territorio, le condizioni di vita delle persone e le condizioni ambientali. Quindi paradossalmente l'industrializzazione, fra virgolette, che c'è nel Kivu, ossia l'apparizione delle miniere e l'urbanizzazione forzata delle persone, è stato un passo indietro per quanto riguarda la qualità di vita delle persone. È un antisviluppo, possiamo chiamarlo.
Niente, e con questo pensiamo di aver concluso la panoramica di oggi, con cui quindi però ci teniamo, no, sempre a sottolineare che questo analisi delle materie prime che abbiamo fatto oggi va sempre messa insieme, non a caso l'abbiamo messo nella prima puntata, con un'analisi del design. Cioè, queste materie prime sono utilizzate in questa quantità, in questo modo, perché le scelte che sono fatte sono queste di fare prodotti potentissimi, super miniaturizzati, a basso costo. Con questi requisiti, questo è uno dei risultati che vediamo, e siamo ancora solamente per tornare a una parte del lessico utilizzato nella prima puntata, quella life cycle analysis, al primo passo del ciclo della produzione. Cioè, dopo il design uno inizia, no, scavando il terreno, poi lo dovrà produrre, lo dovrà distribuire, dovrà riuscire a venderlo, ci sarà poi una gestione del fine vita e dei rifiuti, e tutto questo seguirà, ma in altre puntate che faremo seguire. E allora direi che mettiamo un brano musicale e poi ci sentiamo dopo solamente per i saluti. Ciao. Ah, un brano musicale, questo qui, che è dedicato all'ultima bellissima sparata di Maio, su introduzione del Navigator. È una figura che mi rende felicissimo e assai speranzoso per il futuro, e quindi questi sono i Pogues con, per l'appunto, Navigator, anche loro celebrando evidentemente il nostro ministro.
Whiskey by pints, and the shanty towns rang with their songs and their fights. Navigator, navigator, rise up and be strong. The morning is here and there's work to be done. Take your pick and your shovel and a bowl of dynamite for the ship. A few tons of this earthly delight. Yes, to shift a few tons.
buried.